la principale questione irrisolta è quella dei confini, che non sono stati esattamente definiti e questo ha creato dei contrasti che durano tuttora. E poi l'attribuzione a uno dei due stati di due regioni per le quali era già previsto che si svolgessero dei referendum che invece non sono stati svolti. La ragione per cui i referendum non si sono tenuti è che la secessione del Sudan ha tolto al nord del Sudan il 75% dei suoi proventi derivanti dal petrolio, il che ha comportato e sta comportando dei problemi enormi per l'economia e quindi anche per la vita sociale del Sudan, che non si può permettere di perdere ulteriormente risorse e che quindi sta cercando di mantenere e anzi di rivendicare ulteriori giacimenti di petrolio. È quasi una questione di sopravvivenza oramai per entrambi i paesi.
Tra marzo e aprile scorso i contrasti tra i due paesi sono sfociati in scontri armati lungo la frontiera. C'è il rischio di una guerra in campo aperto?
Questi scontri sono stati scontri cruenti e con ripercussioni gravissime sulla popolazione. Finché non si risolverà la questione dei confini, l'attribuzione dei territori esattamente, è talmente importante la posta in gioco che i due paesi sono disposti a ricorrere alle armi. Bisogna aggiungere poi che la secessione ha sia attribuito il 75% delle risorse petrolifere al Sudan, lasciando però al Sudan residuo, diciamo al nord del Sudan, le poche raffinerie esistenti e soprattutto la discrezionalità per quel che riguarda il trasporto del greggio sud-sudanese fino a Port Sudan, che è il terminale unico attraverso il quale il Sud-Sudan può esportare il suo petrolio. E da qui va aggiunto, perché è molto importante, è nato un ulteriore contenzioso dalle conseguenze davvero drammatiche, perché il Sud Sudan per trasportare il suo petrolio dovrebbe pagare, questa è la richiesta di Khartoum, $36 per barile di greggio, una cifra astronomica. Il risultato è stato che il Sud Sudan da gennaio non produce petrolio e quindi è alla bancarotta. Il Sudan ha perso anche questo tipo di risorsa ed è alla bancarotta esattamente come Giuba.
In che condizioni socio-economiche si trova il nascente, il neonato stato del Sud Sudan?
Naturalmente questa situazione sta avendo delle ripercussioni molto serie su una popolazione che, bisogna ricordarlo, è provata, stremata, decimata tra l'altro anche, da una guerra civile che è durata praticamente 50 anni. Il governo di Giuba risulta ormai evidente che non abbia fatto granché per avviare lo sviluppo economico e sociale del paese e in più sembra che le nuove leadership del Sud Sudan non abbiano saputo resistere alla tentazione della corruzione, del malgoverno, che la popolazione quindi è poverissima, vive per lo più in condizioni non solo di estrema povertà ma di abbandono, perché mancano le infrastrutture al punto che è difficile prestare soccorso a questa popolazione anche da parte della comunità internazionale, mancano ospedali, mancano scuole, ma manca di tutto il paese. In più ci sono i profughi dal Sudan e si tratta delle popolazioni che vivono negli stati del Sudan immediatamente al di là della frontiera, dove il governo di Khartoum combatte contro dei movimenti ribelli armati. E poi c'è ancora il problema, tutt'altro che secondario, dei circa 700.000 sud-sudanesi che hanno vissuto finora nel Sudan e che si sono ritrovati dal 9 luglio in poi stranieri in terra straniera. E anche il ritorno di tutti questi immigrati è un problema che si aggiunge ad altri problemi. In patria non hanno casa, non hanno lavoro, non hanno terra, non hanno bestiame e quindi hanno bisogno di tutto, di ricominciare una vita in un paese che in questo momento di risorse ne ha veramente molto molto poche, pur essendo un paese potenzialmente ricchissimo.